ringrazio innanzitutto il Centro della Torre Vittorio Monaco per avermi invitato a partecipare all'incontro di oggi, per avermi anche dato l'opportunità di conoscere alcuni candidati di altre forze politiche. Delle questioni fondamentali poste da Vittorio Monaco, quale modello futuro di Europa, quale impegno antimafia, comincio dal secondo tema per ragioni di competenza professionale. E come studioso mi occupo da vari anni non solo delle questioni legate alle strategie di contrasto delle mafie in un orizzonte nazionale, ma anche in un orizzonte internazionale e sovranazionale. Dico subito che questa risoluzione del Parlamento europeo, che è stata prima citata dell'ottobre 2013, seguita poi da una risoluzione successiva, per quanto molto importanti, però non prendono per la prima volta posizione a livello europeo su questi temi. C'è una lunga storia di azioni, di azioni comuni e di decisioni quadro che nel corso degli anni si sono posti l'obiettivo di avvicinare il più possibile, di armonizzare il più possibile le legislazioni nazionali anche in un contesto europeo in materia di criminalità organizzata. Gli ultimi documenti a cui prima si è fatto cenno sono documenti importanti perché, al di là dell'etichettatura impropria con cui sono stati presentati nel linguaggio giornalistico testo unico antimafia, in realtà si tratta di risoluzioni che contengono quadro di politica criminale abbastanza ampio e abbastanza articolato. Ed è un quadro di politica criminale che in realtà additerebbe come modello di riferimento a livello europeo quanto abbiamo fatto in Italia nell'ambito della legislazione antimafia ormai nel corso di più di un ventennio. È noto che noi abbiamo, come legislazione antimafia italiana, rappresenta sotto diversi punti di vista la punta più avanzata a livello europeo, e che possa essere presa a modello non solo è motivo di orgoglio nazionale, ma ci sono ragioni politico-criminali e tecniche per prenderlo sul serio e per considerarlo in modello. Però all'interno della cassetta degli attrezzi normativi, che è molto ricca e molto varia, ci sono dei pezzi sin da ora più compatibili con l'orizzonte europeo e dei pezzi più problematici rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento europeo quali elaborati dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte di Giustizia. Tradizionalmente gli ordinamenti giuridici di civil law e di common law si sono differenziati per il fatto che quelli di civil law hanno conosciuto l'associazione del diritto, mentre quelli di common law si sono orientati secondo il paradigma criminoso della conspiracy, che significa dell'accordo criminoso, che significa il concorso di persone nel reato. Ora, la possibilità di introdurre a livello europeo, cioè come modello da introdurre in tutti gli ordinamenti, anche in quelli che non ce l'hanno, il reato associativo teoricamente esiste, però questa prospettiva criminale deve essere accompagnata da un livello di elaborazione tecnica che ancora non è stato compiuto, perché è complesso, però bisogna compierlo, e diciamo una legislazione e la legislatura europea che si annuncia, la nuova legislatura, diciamo, può essere un'occasione importante per lavorare in questo senso. E onorevole Iacovino, non si può costruire un reato associativo per le mafie a livello europeo inserendo coefficienti di tipo sociologico ambientale come l'omertà, il condizionamento eccetera, che sono tipici di un certo tipo di mafie e di mafie italiane. Quindi un modello di reato associativo può essere costruito, però su basi nuove, anche sa perché? Perché già nel contesto italiano gli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa cominciano ad entrare in crisi a livello giudiziario rispetto alle mafie etniche e rispetto alle organizzazioni criminali di nuovo insediamento. Per cui si è posto già a livello tecnico in Italia il problema se procedere a qualche ritocco dello stesso articolo 416 b. bis. Comunque è una prospettiva suggestiva a cui bisogna lavorare con competenza, al di là dell'enunciazione politico-criminale generica. L'altra, nella cassetta degli attrezzi, poi ci sono importantissime, a livello anche in una prospettiva europea, le forme di confisca, questa è la confisca patrimoniale preventiva, applicata a prescindere da un processo. Il timore diffuso a livello europeo è che il livello delle garanzie sia inferiore agli standard del processo penale normale. Quindi la possibilità di esportare in Europa un modello di confisca senza condanna, secondo il modello italiano, presuppone che siamo capaci, ed è già un lavoro che abbiamo fatto in una commissione, da ultimo da me presieduta, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, un lavoro che abbiamo fatto, abbiamo esitato anche un documento di proposte nel novembre scorso. Una cosa da fare è un potenziamento degli aspetti garantistici dello stesso procedimento di prevenzione. Se noi riusciamo a potenziare anche l'aspetto delle garanzie, diciamo che la possibilità di additare in Europa i modelli di ablazione patrimoniale secondo gli istituti italiani è una possibilità che può fare strada. Anche questo è una prospettiva di impegno suggestiva e molto appassionante. Per quanto riguarda poi l'alternativa a quale modello di Europa, io lo sapete per quale modello di Europa naturalmente propendo. Io propendo per un modello di Europa che finalmente tenti di bilanciare seriamente la prospettiva economico-mercantile con la prospettiva etico-politica della solidarietà. Molto, molto, molto bello e molto idealistico a dirsi a parole. Certamente, come sappiamo, è una prospettiva molto difficile da realizzare. È una prospettiva difficile da realizzare perché il potenziamento della prospettiva della solidarietà presuppone che maturino alcune condizioni a cui proprio l'impegno politico deve tendere. Da un lato i paesi europei, a cominciare dalle più forti, dovrebbero rendersi meglio conto che aiutare i paesi più deboli e condividere con loro, per esempio, i problemi del debito pubblico, non è una concessione generosa che si fa soltanto ai paesi più deboli, ma corrisponde all'interesse generale dell'Europa. Perché se si comincia, diciamo, se questa convinzione va avanti, che è interesse di tutti i popoli europei aiutare i paesi più meno forti e più deboli, allora il discorso della solidarietà europea può fare un passo avanti. Un'altra condizione però legata a questo è che maturi il sentimento dell'appartenenza europea, cioè che cresca un sentimento di popolo europeo come comunità di destino. E allora da questo punto di vista, secondo me, uno dei limiti dell'azione politica negli ultimi anni, anche dei partiti più importanti, è di non essersi impegnati in un'attività di formazione e di pedagogia nello spiegare, nel far capire l'importanza di una costruzione di un noi europeo come realtà che trascende i singoli partiti. Io credo che un partito come il PD e anche gli altri partiti debbano impegnarsi di più in un'attività di formazione e di pedagogia sui temi europei. Un'altra cosa, un'altra suggestione: bisognerebbe anche pensare all'Europa non soltanto nel rapporto fra le nazioni, ma anche nel rapporto fra i ceti e fra le classi. E questo dovrebbe essere anche impegno dei partiti di sinistra. È verosimile, per esempio, che se noi pensiamo a due tedeschi, uno disoccupato e uno benestante, hanno minori interessi in comune, per esempio, di un italiano e un tedesco che sono tutti e due disoccupati. Allora se maturasse, no, un approccio all'Europa incentrato sui ceti e sulle classi e sui problemi delle persone, in modo da favorire, no, il sentimento della comunanza e gli interessi e le aggregazioni in maniera trasversale all'appartenenza nazionale sulla base delle concrete condizioni di vita, questo sarebbe certamente un passo e dovrebbe essere impegno dei partiti e soprattutto delle forze di sinistra fare maturare questo approccio.